Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Rizzoli e questo è un podcast di SBS Italian. Apriamo questa mattina il nostro programma dall'Afghanistan, dove per 48 ore tra lunedì sera fino a proprio qualche ora fa c'è stato un blocco totale dei servizi internet. I talebani al potere dal 2021 non hanno fornito motivazioni ufficiali per l'accaduto, ma secondo fonti vicine alla BBC internet è tornato attivo per ordine del primo ministro talebano. Il blackout ha paralizzato il paese mandando nel caos il principale aeroporto di Kabul, bloccato i servizi mobili, interrotto la televisione satellitare, ha limitato l'accesso ai servizi di emergenza, ai servizi essenziali per la salute delle persone, ma anche ai servizi forniti dalle banche, pagamenti, ha sollevato timori su un ulteriore isolamento di donne e ragazze, i cui diritti sono stati compromessi gravemente da quando il gruppo islamista radicale è tornato al potere nel 2021. Le Nazioni Unite hanno condannato la decisione e chiesto all'autorità talebane di ripristinare immediatamente l'accesso a internet e alle telecomunicazioni, avvertendo che questo tipo di isolamento del paese rischia di infliggere gravi danni alla popolazione, minacciando la stabilità economica e aggravando una delle peggiori crisi umanitarie del mondo. Secondo i media locali, la misura sarebbe stata collegata ad un decreto della leadership talebana emanato a inizio mese per contrastare presunte attività immorali online, ma come dicevamo non ci sono ancora spiegazioni ufficiali. Allora noi della situazione in Afghanistan e di quello che è successo nelle ultime ore ne parliamo questa mattina con il giornalista Giuliano Battiston, socio dell'Associazione di Giornalisti Indipendenti Lettera 22 e direttore della rivista Corvialista. Allora Giuliano, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori, ben ritrovati.
Ecco, allora dicevamo appunto che fortunatamente è stato ripristinato il blocco di internet proprio poche ore fa, ma insomma per 48 ore l'Afghanistan diciamo è tornato ad essere un buco nero dal punto di vista delle comunicazioni, perché non c'era modo né di comunicare all'interno del paese, men che meno di comunicare appunto dall'esterno. Ecco, che cosa sappiamo di quello che è accaduto in Afghanistan in queste 48 ore? Perché appunto c'è stato questo blocco di internet?
Intanto sappiamo che oltre ai danni elencati di natura economica e commerciale che hanno riguardato il sistema bancario, il sistema sanitario, l'operatività dei voli all'interno del paese e verso l'esterno, ci sono stati danni in qualche modo di natura psicologica, perché 42 milioni di persone si sono trovate nell'impossibilità di comunicare tra loro, se lontane, se vivono in città diverse, così come di dialogare con l'ampissima diaspora afghana che vive all'esterno, in Iran, in Pakistan, in tanti paesi europei, quella diaspora che in questi anni, da quando i talebani sono tornati al potere, hanno sempre fatto da sponda, hanno tenuto aperti canali di comunicazione, hanno provveduto a garantire corsi di formazione per quelle ragazze a cui viene negato il diritto all'istruzione e che mantengono un'unità familiare nonostante le migrazioni forzate. Diciamo. Quindi c'è un danno di natura psicologica che rimanda in qualche modo alla frustrazione per una buona parte della popolazione per il fatto di essere in mano a questo gruppo di potere così radicale e così opaco nella gestione del potere, tanto che in quelle 48 ore di blocco totale delle comunicazioni, che sono state anticipate però da settimane di riduzione delle comunicazioni a intermittenza, come se ci fossero state delle prove, e questo vuoto digitale è stato riempito da tanti rumor, da tante voci, dalle ipotesi più disparate che passavano di voce in voce. Così mi hanno raccontato anche alcuni amici, appena si è stata ripristinata la comunicazione, appena abbiamo potuto riparlare con loro, secondo la quale appunto le ragioni potevano essere, per esempio, il fatto di poter allontanare in sicurezza dalla sua carica di ministro dell'interno questo signore che si chiama Sirajuddin Haqqani, a capo di una delle fazioni dei talebani, che è in un antagonismo molto forte con il leader supremo che invece governa da Kandahar, altri hanno ipotizzato altre cose. E quello che è sicuro è che appunto questa misura di queste 48 ore è solo l'apice di un processo più ampio, sono settimane, dal 15 settembre almeno, che per esempio che è partita questa campagna contro le comunicazioni, è partita dal nord, dalla provincia di Balkh, dalla città di Mazar-e Sharif, che è anche un hub economico e commerciale molto importante, e nei giorni successivi nelle altre province settentrionali alcuni dei funzionari talebani hanno ammesso ciò che oggi la leadership, i portavoce ufficiali negano, non dicono, cioè che la decisione era del leader supremo, questo Aibatullah Akhundzada, che governa da Kandahar e che ha improntato la governance del paese in una chiave molto oltranzista e che in qualche modo ha sabotato tutti i tentativi dell'ala pragmatica di ripristinare rapporti con l'Occidente. Oggi però il fatto, e qui chiudo, che le comunicazioni siano state ripristinate gradualmente in tutto il paese ci dice una cosa, che l'ala dei pragmatici, quindi Kabul, i ministeri, per ora ha avuto la meglio, è riuscito a ottenere un compromesso versus Kandahar, che invece rappresenta il polo religioso ortodosso che voleva questa chiusura totale. Per ora è stata scongiurata, ma non è detto che non ci tornino più avanti.
Ecco, quello che descrivi sembra, insomma, evidenziare una frattura interna al partito talebano. Dicevi appunto si tratta dell'apice di un processo più ampio. Ricordiamo che l'Afghanistan è un paese in cui è in corso una crisi umanitaria gravissima, con quasi 23 milioni di persone, quindi oltre la metà della popolazione del paese bisognose d'aiuti. Parlavi appunto della diaspora afghana, ricordiamo anche che tra il 2023 e il 2025 più di 2 milioni di rifugiati sono rientrati forzatamente nel paese, in particolare dall'Iran e appunto dal Pakistan, mettendo sotto pressione un paese già fragile con scarse risorse. E per aggiungere un altro tassello, proprio a inizio settembre, anzi tra il 31 agosto e il 1 di settembre, un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito l'Afghanistan orientale, causando più di 2.200 vittime e più di 3.600 feriti. Insomma, chiaramente una situazione che è tutto fuorché stabile. Ecco, in che modo la situazione che ho appena descritto si inserisce in questo contesto? Che tipo di supporto, che cosa sta facendo oggi il governo in carica per in qualche modo gestire?
È un paese nel quale le crisi si alimentano a vicenda, c'è una crisi di natura umanitaria che è alimentata dalla crisi dei diritti, dalla fortissima contrazione dei diritti nel paese, in particolare a causa delle politiche discriminatorie che hanno istituzionalizzato un vero e proprio apartheid di genere. E qualche settimana fa la Corte Penale Internazionale ha emesso due mandati di cattura, due mandati di arresto per appunto il leader supremo a cui facevo riferimento e per il capo della Corte di Giustizia per il crimine contro l'umanità, appunto di discriminazione di genere, proprio a causa delle politiche che per esempio negano da 1500 giorni l'accesso alle scuole superiori alle bambine sopra i 12 anni, l'accesso all'università, l'accesso al mondo del lavoro, tranne alcuni casi. Le torsioni riguardano appunto la frattura, riguarda in particolare Kandahar e il suo braccio operativo, c'è cioè questo ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, che è il braccio operativo e ideologico allo stesso tempo degli ortodossi, dei clerici ortodossi che governano da Kandahar, è quello a cui si deve buona parte delle leggi contenute in una gazzetta ufficiale uscita a fine del luglio del 2024. Io nel novembre, ottobre-novembre del 2024 sono andato a parlare con il portavoce di questo ministero, ho chiesto conto delle leggi che vengono giustificate con una interpretazione molto parziale, arbitraria del diritto islamico. In alcune di queste leggi si dice, per esempio, che la voce delle donne non deve essere ascoltata in pubblico, nelle occasioni di matrimonio e di festa, e la voce può essere ascoltata soltanto in casi di necessità, e sono personaggi che giustificano, ci provano a giustificare questo tipo di atteggiamento, quindi c'è una torsione molto forte. I pragmatici, l'ala pragmatica, che è molto eterodossa, eterogenea, anzi, scusate, prova a dire guardate che ci serve parlare con gli altri, per adesso però l'Emirato Islamico, così viene definito il governo dei talebani, si accontenta di un rapporto molto stabile con i governi della regione che hanno un'attenzione meno importante, che riservano un'attenzione meno forte al rispetto dei diritti umani. C'è da dire Va detto che anche il blocco euro-atlantico, l'Occidente prende questa questione dei diritti molto spesso in chiave retorica, prende la contrazione dei diritti per fare ciò che già faceva, cioè non dare più soldi all'Afghanistan, mantenere congelati i fondi della Banca Centrale Afghana, soldi dei cittadini afghani che sono alla Federal Reserve di New York e in altre banche europee, e molti fanno accordi sottobanco. C'è il governo tedesco, per esempio, che non riconosce l'Emirato Islamico, un governo riconosciuto solo da Mosca, però ha avuto modo di rimpatriare con dei voli charter quei cittadini afghani la cui richiesta d'asilo non venga riconosciuta e che per Berlino sono considerati dei criminali, quindi si fanno i propri interessi.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che questa mattina stiamo parlando con il giornalista Giuliano Battistone, socio dell'Associazione di Giornalisti Indipendenti Lettera 22 e direttore della rivista Corvialista. Ecco, Giuliano, appunto, in particolare quando si parla di Afghanistan, lo abbiamo già citato, si parla spesso, della situazione delle donne. È interessante che in queste 48 ore di blocco, di internet, un fatto che mi ha colpito, che emerso è proprio il fatto che molte donne alle quali nel paese è negato l'accesso all'educazione, in particolare ricordiamo che dall'agosto 2024 con l'emanazione delle nuove leggi sulla moralità hanno ulteriormente limitato l'accesso appunto all'istruzione e appunto molte ragazze riuscivano, riescono perché finalmente insomma, abbiamo detto internet è tornato a studiare solo attraverso corsi online. Ecco, da questo punto di vista, che cosa ci dice una situazione del genere? Cioè, chiaramente è diciamo, un sottile equilibrio perché basta un attimo perché internet, venga così oscurato, nel paese che questo si destabilizzi. Cioè, che cosa possiamo aspettarci nel futuro dell'Afghanistan, dei prossimi mesi, dei prossimi anni? C'è qualche speranza di cambiamento oppure il governo talebano riuscirà ancora a tenere banco?
Difficile dire, prevedere. Per ora il governo dei talebani è stabile. A livello economico è vero c'è una fortissima crisi umanitaria, una fortissima contrazione dei diritti, però la Banca Mondiale nell'ultimo rapporto sullo stato dell'economia afghana ci dice che è prevista una crescita del 3,5% del prodotto interno lordo. Questo non significa che quella ricchezza venga redistribuita in modo equo, però l'emirato regge. E queste fratture interne ci sono sempre state, anche all'interno del movimento dei talebani, che era un movimento di guerriglia e in parte lo rimane prima di tornare al potere, non sembrano ancora destabilizzare la tenuta delle istituzioni, manca però appunto la costituzionalizzazione del potere dei talebani, quindi non c'è costituzione e questo vuol dire che non c'è chiarezza su chi comandi davvero. Cioè, sappiamo che il leader supremo comanda, ha l'autorità assoluta, ma è anche vero che le sue decisioni sempre più mettono in difficoltà una parte, una componente dei talebani che vorrebbero invece, per esempio, riaprire le scuole per le ragazze, anche sapendo che impedendo a metà della popolazione di accedere all'istruzione, al mondo del lavoro, si indebolisce il paese, si ipoteca il futuro del paese. Nei miei viaggi, anche dopo il ritorno al potere dei talebani, ho incontrato tanti genitori, tanti padri di famiglia, oltre che madri, che sono vicini, alcuni sono frustrati, altri rassegnati, ma molti sono disperati. Che cosa faremo fare alle nostre figlie? Sono alcuni le cui figlie sono vicini all'ultimo anno di scuola concesso. Chi ha capacità economiche può far fare corsi online, può ovviare, chi però ci sono molte famiglie che neanche hanno accesso a internet, non hanno i soldi per pagare le SIM card e quindi in qualche modo la situazione è molto molto delicata e queste crisi multiple che si alimentano fanno sì che il paese solo in apparenza sia stabile, non si combatte più in termini militari, ma c'è un conflitto sociale molto forte, c'è appunto il rischio che queste tensioni latenti possano prima o poi emergere in modo più esplicito.
Allora, Giuliano Battiston, noi ti ringraziamo per aver fatto un po' il punto della situazione in Afghanistan, in questi giorni. Grazie per essere stato con noi ancora sulle frequenze radio di SBS Italian.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.